Mentre gli Stati Uniti sospendono gli aiuti militari all'Ucraina finché si fa sapere Kiev non accetterà colloqui con la Russia sulla pace, scatta una nuova guerra, questa volta commerciale. L'amministrazione americana ha confermato dazi del 25% su Messico e Canada e aggiuntivi del 10% sulla Cina. La Cina ha appena risposto annunciando a sua volta dazi del 10% su tutta una serie di prodotti americani e del 15% su pollame, grano, cotone e mais. Intanto l'Europa si muove su due fronti, quello della difesa con la protezione dell'Ucraina che si fa più urgente, quello delle norme sulle auto con von der Leyen che annuncia una modifica importante. Le case produttrici avranno 3 anni e non più uno per adeguarsi ai calcoli sulle emissioni di CO2, in sostanza salterebbero le multe previste per quest'anno, e promette piena neutralità tecnologica per il 2035. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Una giornata martedì difficile, difficile.
Simone Spezia.
Non mi pare una novità.
No, in effetti no.
Spezia, caffè o anche oggi la macchinetta è rotta.
Macchinetta rotta, ma ho chiesto cortesemente alla collega Livia Zancaner, che è andata in un altro piano a raccattarne uno per sé, di prendermelo e lo ha fatto, e io di questo la ringrazio.
Grazie, caffè appena preso.
Oh, come cambiano le cose, care amiche e cari amici. Le lotte contro l'alta velocità Torino-Lione vanno avanti, sono andate avanti per 30 anni, è dall'inizio degli anni 90. E adesso mi ritrovo sulle pagine torinesi del quotidiano La Repubblica, sulla cronaca locale di Repubblica Torino. La battaglia tra due comuni simbolo di questa lotta contro la TAV, che ha visto, come sapete, attentati ai cantieri, arresti, scontri tra polizia e anarchici, le proteste delle popolazioni locali in piazza, insomma Bussoleno e Susa stanno litigando perché tutti e due i comuni vorrebbero la stazione dell'alta velocità. Vabbè, e dai, sic transit gloria nimby. Dove NIMBY, come sapete perfettamente, è quell'espressione che indica not in my backyard, non nel mio giardino, non nel mio cortile, no? L'opposizione classica alle infrastrutture. Certo, ci sono voluti 30 anni, però...
Ci copriamo di ridicolo davanti al mondo.
Beh. Siamo tipo al 41esimo giorno di presidenza americana, ne mancano circa 1400, quindi fate voi, io già non ne posso più, che è una cosa dietro l'altra, eh. Un mese fa sembrava che era partito in quarta, mettiamo i dazi su Canada e Messico, no, sono più bravi del previsto, ho parlato con la presidente messicana, ho parlato col primo ministro canadese e no, non li mettiamo più perché hanno detto che... ci faranno di più per proteggere gli Stati Uniti dall'afflusso di droghe pericolose di migranti. E poi invece no. Quindi, da questa notte scattano dazi del 25%, anzi sono scattati proprio poco fa, nei confronti appunto di Canada e Messico e di Cina. L'opinione generale, ripeto ancora una volta, è l'opinione generale, è che questa cosa non solo danneggerà ovviamente le economie che sono colpite da queste tariffe all'importazione, ma danneggerà molto anche gli Stati Uniti. Guardate, ieri mi sono letto, dato che non si smette, la realtà è questa, è che in questo mese non si smette mai di lavorare. Ieri intorno alle 10 di sera, mentre ero nel mio lettuccio preparandomi a dormire, ho letto un pezzo molto interessante del New York Times che ha realizzato delle interviste con una serie di piccole e medie imprese americane. La dimensione di piccola e media impresa per gli Stati Uniti ovviamente è più grande della nostra, che fanno una serie di cose che comportano la produzione in Cina e sono con le mani nei capelli. Producono, per esempio, c'è un'azienda che produce oggetti religiosi, tanto per dare un'idea, quindi design negli Stati Uniti e poi produzione in Cina. Ci sono aziende che producono piccoli oggetti per il bricolage, tanto per dare un'idea, o pezzi di ricambio. Ebbene, queste aziende sono letteralmente disperate, ma sono disperate per tanti motivi. Innanzitutto perché saranno costretti ad alzare i prezzi, evidentemente, se continuano a produrre in Cina, e questo avrà un impatto sugli americani, un impatto in termini di inflazione. Secondo punto, alcuni hanno provato a cautelarsi. Un imprenditore intervistato diceva: sapete che c'è? Sapendo che questo farà una guerra commerciale con la Cina, ho iniziato a produrre in Messico. Tac, tas, dazi il 25% sul Messico. Un altro ha detto: sapendo che questo avrebbe messo dazi sulla Cina, sulla produzione in Cina, ho inviato 6 mail a 6 imprese americane dicendo: potete produrre per me questo oggetto? È un oggetto da campeggio, avete presente quei cosini fatti che sono da una parte coltello e da una parte cucchiaio, no? Quell'oggettino di plastica da una parte coltello e da una parte cucchiaio, servono per il campeggio. E dice: di queste 6 mail che ho mandato, 4 non hanno ricevuto risposta. Una mi ha risposto, poi gli ho detto esattamente cosa mi serviva e a che prezzo mi serviva e non si è mai più fatta sentire, e la sesta non era in grado di produrre quell'oggetto. Quindi, come capite, è più problematico di quanto sembra anche per gli Stati Uniti. E non è un caso se in queste ore la borsa americana è in ribasso, e diciamo, non sta andando bene fin dall'inizio dell'amministrazione Trump. I dazi fondamentalmente non convengono a nessuno, e non convengono nemmeno agli Stati Uniti. Lo ha detto bene ieri al XXI secolo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Giorgino sulla Rai. Sentiamola.
Sui dazi il nostro interesse è completamente opposto, diciamo, a quello che sta dichiarando Donald Trump. Poi vedremo che cosa accadrà nei fatti, anche se io sono convinta che in realtà, diciamo, quello che può produrre, no, l'avvio di dazi con una risposta europea, cioè una guerra commerciale, non convenga in realtà a nessuno, conviene neanche agli Stati Uniti. Però su questo ci possono essere punti di vista differenti.
Oh, naturalmente è difficile non essere d'accordo con Giorgia Meloni, anche perché è quello che dicono sostanzialmente tutti gli economisti americani e non, che guardano all'impatto che tutto questo può avere sull'America. Un'America alle prese con esattamente un problema di inflazione, ed è stato uno dei grandi temi che ha portato alla vittoria di Donald Trump, a prescindere da tutte le questioni ideologiche sulle quali io so che una fetta dei nostri ascoltatori è particolarmente appassionata, e quindi partirà immediatamente: Trump è un grande, un uomo meraviglioso, è stupendo. Però poi, alla sostanza, il prezzo delle uova conta più delle trans nell'esercito, in sostanza, dei trans o delle transessuali nell'esercito. Questo alla fine conta di più il prezzo delle uova. E se il prezzo delle uova sale, il prezzo delle arance sale, il prezzo di tutto quello che gli Stati Uniti sono costretti, gli americani sono costretti a comprare sale, quella è una cosa che in sostanza si sente. Vedremo che cosa avverrà. Perché poi, come abbiamo visto in passato, le previsioni degli economisti possono essere fallaci. Lo abbiamo detto e l'abbiamo riconosciuto anche qua da questi microfoni. Ci siamo detti 3 anni fa che le sanzioni nei confronti della Russia avrebbero massacrato l'economia russa. L'economia russa è in difficoltà a tutti gli effetti, però non è stata massacrata, evidentemente si è convertita in un'economia di guerra possenti spese statali in questa direzione. Non sta bene, perché non sta bene, però è un'economia che non è precipitata come tutti, anche Mario Draghi, si aspettavano. Dunque, staremo a vedere. Detto ciò, la teoria economica e anche la pratica economica delle guerre commerciali che ci sono state in passato ci raccontano esattamente questo, specie in un mondo globalizzato. Vedremo che cosa avverrà. Buongiorno, care ascoltatrici e cari ascoltatori. È martedì 4 marzo, sono le 6:40 minuti e 27 secondi. C'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Marco Santoro in assistenza e redazione, c'è tutta la redazione di 24 Mattino, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca e Margherita Aina è la nostra squadra. Ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. L'altro fronte evidentemente è quello dell'Ucraina, che ci dobbiamo dire su questo. L'avanzata russa, secondo un'analisi della France Press su base di dati dell'Institute for the Study of War, sta rallentando. Però il grande tema è quello diplomatico. Nella notte ci sono state delle dichiarazioni, mi pare, rilevanti dal vicepresidente americano J.D. Vance in un'intervista a Fox News, ed è tornato sul tema dell'accordo sui minerali strategici ucraini e collegato questo alla sicurezza dell'Ucraina. Lo scontro, lo ricordiamo ancora una volta, su cosa si è consumato, al di là dell'aggressione di Vance, al di là dei toni, sul fatto che Zelensky ha detto: io sono pronto a firmare questo accordo sui minerali strategici, è un accordo ultra generico, e però voi mi dovete dare delle garanzie di sicurezza, perché io di Putin non mi fido. Cioè, noi firmiamo questo accordo, ok, vi do la possibilità di sfruttare queste risorse, e però supportatemi dal punto di vista della sicurezza in qualche forma, la forma aerea, tanto per dare un'idea, che è quella più difficile da sostenere per i paesi europei, e là si è sostanzialmente consumato lo scontro. Se vuoi reali garanzie di sicurezza, se vuoi effettivamente che queste siano, se vuoi assicurarti effettivamente, queste sono le parole di Vance, che Vladimir Putin non invada l'Ucraina di nuovo, la miglior garanzia di sicurezza è dare agli americani, dare all'America, all'economia americana, un vantaggio dal punto di vista economico, un ruolo nel futuro dell'Ucraina. Queste sono le parole di Vance, che mi sembrano una chiara indicazione di politica. Nel frattempo però gli Stati Uniti hanno sospeso tutti gli aiuti militari all'Ucraina, e le parole di Donald Trump nei confronti di Zelensky sono state feroci. Questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché avrà il sostegno dell'America e l'Europa. Non tollererò ancora a lungo la posizione di Volodymyr Zelensky sul cessate il fuoco. Come tutelare l'Ucraina da parte dell'Europa? Oggi si discuterà ancora di come l'Europa deve mettere insieme, diciamo, le sue risorse strategiche e militari in una riunione dedicata. Poi ci sarà il Consiglio europeo di domani. La via italiana è tutelare l'Ucraina tramite una forma, non è chiara ancora esattamente, però la formula è una tutela blanda da parte della NATO, o il ricadere sotto il cosiddetto articolo 5, che implica che i paesi NATO possano intervenire quando viene aggredito un altro paese NATO. Sentiamo Tajani ieri a Quarta Repubblica, se non vado errato.
Quindi dobbiamo garantire la sicurezza dell'Ucraina, garantire la nostra sicurezza contemporaneamente, che può essere garantita soltanto da un accordo Europa-Stati Uniti, quindi l'ombrello della NATO, e se vogliamo far sì che l'Ucraina sia in qualche modo protetta, anche senza farla entrare nella NATO, si può pensare ad una sorta di articolo 5 bis, cioè l'articolo 5 è quello che dice: se un paese della NATO viene attaccato, gli altri intervengono a difesa.
Così dunque Tajani. Cosa altro succede sul fronte europeo, a testimonianza di come le cose cambiano? Ma già l'idea era che cambiassero prima dell'arrivo di Donald Trump, però questa tendenza che si sta sviluppando, per così dire un po' più morbida nei confronti degli obblighi ambientali continua a prendere corpo. Se nei giorni scorsi abbiamo raccontato della sospensione per l'80% delle imprese europee della direttiva CSRD, che è quella direttiva che prevede che accanto al bilancio quello economico, le imprese europee debbano redigere un bilancio di sostenibilità, oggi raccontiamo di questo avvio del tavolo per l'auto che contiene un elemento importante: il rinvio delle multe per quanto riguarda le aziende che non sono in linea con le emissioni di CO2, i produttori automobilistici, ossia si passa da un anno a 3 anni di tempo. In ore, sempre sul fronte economico, che mi paiono interessanti anche per l'Italia, perché i dati di ieri dell'Istat ci consegnano non solo questo è da segnalare come elemento negativo, una misera crescita dello 0,7% del prodotto interno lordo, ma ci consegnano anche un andamento dei conti pubblici che è decisamente migliore del previsto, tanto sul fronte del debito pubblico, che si ferma al 135% del PIL nell'anno appena trascorso, quanto per il deficit, che si ferma al 3,4%, entrambi meglio del previsto. Il traffico.
Sono dazi nostri.
24 mattino.
Spezia, bisognerebbe anche sottolineare che anche 3 anni fa, all'inizio della guerra russo-ucraina, l'opinione generale era che le sanzioni avrebbero indebolito l'economia russa. Non mi pare che sia andata così. E se fosse la stessa cosa per i dazi?
Che è esattamente quello che ho detto all'inizio, in effetti.
Se il prezzo delle uova sale, gli americani comprino brioche.
Vabbè, sì, giusto, però le brioche si fanno con le uova, amico mio, e quindi, oddio, poi naturalmente sono anche quelle vegan, per carità, però le brioche tendenzialmente si fanno con le uova. Detto naturalmente, caro ascoltatore, lo dico al primo, che l'economia russa si è effettivamente indebolita e presenta dei grossi rischi, però, dato che era stato prospettato da tutto il mondo che si è occupato di parlare di sanzioni, era stato prospettato un crollo dell'economia russa e questo crollo non è avvenuto, e ci sono tanti motivi dietro. La multipolarità del mondo, cioè per esempio la Cina non ha aderito alle sanzioni, ha iniziato a succhiare petrolio e gas russo facendone un importante fornitore. Il fatto che le sanzioni sono state spesso aggirate tramite delle triangolazioni attraverso altri paesi. Sono state aggirate anche quelle sul petrolio. Abbiamo spesso parlato delle flotte fantasma russe, quindi ci sono tanti elementi che contano. Detto ciò, è chiaro che rispetto a quello che era stato prospettato, cioè appunto l'economia russa precipiterà nel giro di un anno, nel giro di 6 mesi, nel giro di un anno e mezzo, e questo poi oggettivamente non è successo. Ci siamo occupati ieri, in apertura di rassegna stampa, della questione degli affitti brevi, che resta sempre, no, un po' là sullo sfondo tra polemiche e discussioni, perché gli affitti brevi, quelli tramite Airbnb o cose simili, fanno salire i prezzi degli affitti nelle città, tolgono case dal mercato e così via. E i segnali che arrivano tanto da Roma quanto da Milano, quindi da due grandi centri, così come da Firenze, perché lo avevano detto nei giorni scorsi, sono dei segnali di calo degli affitti brevi. Buongiorno a Marco Celani, presidente di AIGAB, che è l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Celani, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Allora, quanto, dato che i segnali raccolti da quel portale che si chiama Inside Airbnb, che è un portale che prende in esame ovviamente solo Airbnb, quindi non Booking, tanto per dare un'idea, o altre piattaforme esterne, e non il nero, naturalmente, ci dicono che i segnali su Roma e Milano sono abbastanza netti, si parla di cali addirittura nell'ordine del 10% per quanto riguarda il capoluogo lombardo. Che cosa sta succedendo? Hanno un impatto le nuove norme che sono state varate, secondo lei?
Allora, le nuove norme hanno un impatto, nel senso che scoraggiano sempre di più le persone che fanno le cose in regola, e lo sottolineo, perché aggiungono burocrazia e costi di gestione. Però in realtà quello che sta accadendo è che con grandi notizie che abbiamo avuto sul fatto che gli affitti brevi facessero guadagnare tantissimi soldi. Poi in realtà quello che accade è che nel mondo reale, se aumenta l'offerta di appartamenti online e la domanda non soltanto non aumenta corrispondentemente, ma decresce, come accade per esempio a Roma, dove la decrescita è nell'ordine del 10%, è quello che succede è che molto semplicemente, naturalmente, i proprietari singoli, che sono le persone da cui è composto il mercato, spostano l'appartamento dal breve termine al transitorio o a lungo termine. E quindi questo è quello che accade.
Anche perché è una fatica.
È una grandissima fatica, soprattutto se si lavora da soli, perché se uno guarda il numero di annunci sul mercato, per esempio a Milano siamo passati in pochi mesi da 18.000 annunci a 15.000 annunci, ma la maggior parte di questi annunci, circa 10.000, sono di proprietari che mettono queste case online per dei weekend, per degli eventi, per delle situazioni specifiche, per cui vuol dire poi privarsi della propria libertà, essere a disposizione di un ospite. Quindi sostanzialmente è un'integrazione di reddito, ma non è la fonte principale, quindi questo fa sì che non sia strettamente conveniente.
Sì. Allora, i principali cambiamenti che sono stati introdotti è il codice identificativo nazionale, che è obbligatorio per tutte le unità immobiliari, l'aliquota della cedolare secca, che aumenta dal 21 al 26% per quelli che mettono in locazione più di un immobile, poi c'è un'idea più larga di regolamentazione del mercato e anche, devo dire, una certa battaglia che è stata fatta da alcune amministrazioni locali, penso a Roma, penso a Firenze, abbiamo visto le immagini delle tenaglie che tagliano via i lucchetti nei quali si tengono le chiavi celani, forse può aver inciso anche quello?
Ma guardi, in realtà diciamo che i locker apposti sugli spazi pubblici sono sempre stati vietati e noi come property manager professionali li abbiamo sempre sconsigliati, per cui in realtà diciamo che i sindaci potevano compiere queste battaglie anche prima, e un po' singolare che si siano accorti di un problema solo recentemente. Invece ci tengo a dire che gli affitti brevi è dimostrato che riportano case sul mercato, perché in realtà la maggior parte delle case che sono diciamo promosse attraverso gli affitti brevi vengono dallo sfitto o dall'eredità, per cui è veramente una percentuale molto piccola quella che arriva dal 4+4.
Sì, e la gente in realtà non li mette nel 4+4 immediatamente per il solito motivo che ci siamo detti mille volte, cioè, ossia il fatto che magari ti ritrovi uno in casa che non ti paga più e molto semplicemente le procedure sono lunghe per farlo andare via.
Assolutamente, guardi, la scorsa settimana ho letto uno studio che diceva che il 62% delle case in 4+4, che in Italia sono più di 4,5 milioni, quindi sono tantissime, hanno inquilini morosi. Lei tenga conto che quando una persona sta in una casa magari un anno senza pagare l'affitto, il proprietario paga le tasse sui redditi che non percepisce, quindi è evidente che chi subisce un abuso di questo genere poi preferisce lasciarla sfitta piuttosto che continuare a promuoverla in questo modo.
Senta, c'è una cosa che mi ha incuriosito. Quando lei parlava di un calo del mercato del 10%, e mi viene in mente che a Roma questo sarebbe l'anno del giubileo, e quindi in tutta teoria no, questo invece dovrebbe essere un anno nel quale si cavalca forte sul fronte degli affitti brevi. Come mai? Che sta succedendo?
Qui c'è stato un grande problema di comunicazione. Ho parlato con un importante albergatore che mi diceva di aver visto nella sua vita 5 giubilei e diceva che negli anni del giubileo accade sempre la stessa cosa, cioè che arrivano i pellegrini, è vero, ma questi dormono nelle strutture religiose e invece sono scoraggiati i turisti, e quindi quello che accade è che molto spesso i turisti, soprattutto quelli altospendenti, rimandano il proprio viaggio a un momento in cui c'è meno confusione, meno afflusso, e quindi la stessa cosa che è accaduta a Parigi per le Olimpiadi l'anno scorso.
Cioè, non ci vengo perché c'è il giubileo, c'è troppo casino, c'è troppa gente.
Esatto.
e questo. Senta,
rimando
che cosa...
a un momento successivo. Sì. Sì.
Cosa vi attendete sul fronte del mercato per quest'anno? Un calo intorno al 10%, mi sembra di aver capito.
Allora, guardi, su Roma stiamo registrando un calo nell'ordine del 10%, su Milano stiamo registrando un calo nell'ordine del 2%. In generale in Italia probabilmente vedremo un anno non particolarmente buono sia per gli affitti brevi che per gli albergatori nelle grandi città, invece continueranno a andare bene le destinazioni secondarie, quindi il mare, la montagna, quindi vedremo probabilmente una ripresa durante l'estate.
Grazie Marco Celani, presidente di AIGAB, l'associazione italiana gestori affitti brevi, per essere stato con noi. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ma detto, visto che abbiamo ancora 20 secondi, volevo soffermarmi e ricordarvi ancora una volta, visto che stiamo parlando anche questa mattina dei materiali critici ucraini, che con Sissi Bellomo e Maurizio Melis abbiamo realizzato una puntata speciale di Materie, che come sapete è il podcast che dedichiamo ogni anno esattamente al tema delle materie prime, e che normalmente è puntato su una singola materia, cioè gli episodi che abbiamo realizzato sono su una singola materia, per esempio il grano, i diamanti, il petrolio naturalmente, il gas e via dicendo. Ebbene, abbiamo deciso di fare una puntata speciale fuori dagli episodi standard, dedicato esattamente all'Ucraina. Cosa c'è davvero nel sottosuolo e anche sopra il suolo ucraino? Beh, andate sull'app di Radio 24, su tutte le principali piattaforme, e la trovate. E poi ascoltatevi anche le altre, che quelle sono immortali. Il GR a dopo.